Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In Giovanni capitolo 3, al versetto 16, c'è scritto: Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ora, queste parole sono tra le parole più conosciute in assoluto in ambito cristiano. Ma voglio farvi notare che quando dice la scrittura dice che il Dio ha tanto amato il mondo, nel termine mondo è incluso pure il popolo di Israele, o meglio, gli ebrei sono inclusi nel mondo. Dunque, quando consideriamo l'amore di Dio verso il mondo, questo grande amore di Dio, dobbiamo considerare appunto che questo grande amore di Dio che si è manifestato nel mandare il suo unigenito figliolo nel mondo per salvare il mondo, oggetto del suo grande amore, è stato anche il popolo, ebraico o il popolo giudaico. Che cosa voglio dire, con questo? Che quando la scrittura dice che il Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, ancora una volta dobbiamo rimarcare che qui sono inclusi anche gli ebrei, tra coloro che appunto il figliuolo è venuto a salvare. Sapete, noi siamo gentili di nascita, quindi non siamo ebrei di nascita e quindi talvolta rischiamo di dimenticarci di alcune cose molto importanti che riguardano appunto il popolo dei giudei. Questo è una cosa che non deve avvenire, fratelli, perché altrimenti, diciamo, ci insuperbiamo contro i rami troncati dall'olivo domestico a motivo della loro incredulità, e naturalmente se noi ci insuperbissimo contro appunto gli ebrei disubbidienti, poi saremmo giudicati dal Signore. E allora il Dio ha tanto amato anche i giudei. Che ha dato il suo unigenito figlio. Infatti, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è nato in Israele, infatti è nato in Betlemme di Giudea, fu allevato a Nazaret di Galilea e appunto diciamo, adempì il suo ministero nella terra di Israele. E quando la scrittura dice in Romani, è Paolo che parla, Paolo da Tarso, allora quando la scrittura dice che sono amati per via dei loro padri, cioè i giudei, sono amati per via dei loro padri. Allora, il Dio ha manifestato il suo amore verso Israele nel corso, diciamo, della sua storia tantissime volte. E naturalmente anche l'invio del suo figliolo è stata una manifestazione d'amore verso i giudei. Perché vi ricordo che il Dio predisse la venuta del suo Messia a Israele per mezzo di profeti che erano ebrei. La salvazione da dove viene? Viene dai giudei. E quindi Gesù, infatti, secondo la carne, era ebreo, perché discendeva dalla famiglia e casa di Davide. E allora consideriamo dunque che sono amati per via dei loro padri. Quindi, quando il Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato anche gli ebrei, da mandare il suo figliuolo. Noi sappiamo naturalmente che la maggior parte degli ebrei poi ha rigettato il figliuolo di Dio, ma intanto dobbiamo prendere atto che il Dio ha tanto amato anche gli ebrei. E ricordiamoci anche che essi sono amati per via dei loro padri per quanto concerne appunto l'elezione. Allora, è venuto il figliolo di Dio per volontà di Dio, cioè per volontà dell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e il figliolo ha manifestato il suo amore verso gli ebrei. O qualcuno mi può dimostrare che Gesù odiò gli ebrei? No, Gesù non odiò gli ebrei, ma manifestò il suo amore verso gli ebrei, annunziando loro quello che l'Iddio e Padre suo gli aveva comandato di annunziare agli ebrei. Come anche Gesù manifestò il suo amore verso gli ebrei, mi sto concentrando naturalmente sugli ebrei, poi è chiaro, voglio dire, il Signore guarì il servo del centurione, il Signore parlò con la Samaritana credette. È chiaro che ci furono anche alcuni non ebrei che ricevettero, diciamo, del bene dal Signore, però io qua mi voglio concentrare sull'amore del Signore Gesù verso gli ebrei di nascita, cioè verso la progenie d'Abramo secondo la carne. E allora vi stavo dicendo, Gesù manifestò il suo amore verso gli ebrei annunziando loro quello che il Padre gli aveva ordinato di annunziare e poi anche facendo tutte le opere che il Padre gli aveva mostrato. Infatti noi sappiamo che Gesù andò attorno predicando, insegnando e poi guarendo tutti quelli che avevano delle infermità. Andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E questo naturalmente fu una manifestazione chiara di amore di Gesù, figliolo di Davide, verso gli ebrei. Solo che appunto gli ebrei in cambio cioè contraccambiarono l'amore di Gesù con odio. Infatti è scritto nel Salmo 109: essi m'hanno reso male per bene e odio per il mio amore. Infatti è vero, mentre Gesù manifestò il suo amore verso gli ebrei manifestarono il loro odio verso Gesù, tranne naturalmente un residuo che era il residuo secondo l'elezione della grazia. Ma la stragrande maggioranza degli ebrei rese odio per appunto per l'amore che Gesù mostrò loro. Ora, che cos'è che Gesù annunziò agli ebrei? Che cos'è che Gesù annunziò agli ebrei? Gli annunziò questo e lo leggiamo in Marco. Ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura. Dice, dopo che Giovanni, capitolo 1 di Marco, dal versetto 14, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora, questi sono due ordini che Gesù diede nel nome dell'Iddio e Padre suo, che era ed è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, agli ebrei a cui lui si rivolgeva. Allora sono questi due ordini: ravvedetevi e credete all'Evangelo, cioè alla buona novella. Sono due ordini che Gesù diede. Allora, questi due ordini naturalmente sono una manifestazione dell'amore di Cristo verso gli ebrei. Perché? Perché Gesù procacciava la salvezza, non è così, dei peccatori. E quindi si rivolgeva ai peccatori dicendogli quello che dovevano fare per essere salvati. Ravvedetevi, quindi cambiate modo di pensare o cambiate mente, quindi lasciate i pensieri iniqui, vani, malvagi e credete all'Evangelo. Quindi Gesù, che era ebreo secondo la carne, predicò ai suoi connazionali il ravvedimento e l'Evangelo. Per quale ragione? Perché lui desiderava che il popolo dei giudei fosse salvato, no? Che i giudei fossero salvati. Questa predicazione la rivolse a tutti. Noi sappiamo però che si ravvidero e credettero all'Evangelo solo coloro che il Dio gli diede, quelli che erano ordinati a vita eterna, quelli che erano appunto del Padre e che il Padre gli diede a Gesù. Ma intanto abbiamo queste parole che Gesù rivolse a tutti gli ebrei. L'amore di Cristo verso gli ebrei lo vediamo anche quando Gesù disse queste parole che sono scritte in Matteo al capitolo 23, subito dopo le severe riprensioni che Gesù rivolse agli scribi e farisei. Sono parole anche queste ben conosciute, che proprio mostrano l'amore di Gesù verso i giudei. Capitolo 23 di Matteo, a partire dal versetto 37. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questo è quanto scritto in Matteo al capitolo 23. In Luca leggiamo che Gesù pianse su Gerusalemme. Voi sapete che Gesù fu ucciso, crocifisso dai giudei a Gerusalemme, la città del grande re. Allora è scritto così, capitolo 19 di Luca, dal versetto 41, e come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei, dicendo: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, atterreranno te e i tuoi figlioli dentro di te, non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». Ora, che cos'è che appunto spinse Gesù a piangere sopra questa città ribelle? Perché loro non volle, Gerusalemme non volle venire a Gesù per avere la vita. Gerusalemme non conobbe quello che era per la sua pace. Gerusalemme non conobbe il tempo nel quale fu visitata da Dio. E difatti a Gerusalemme fu crocifisso il Signore della gloria, fu crocifisso il Messia, perché Gesù era il Messia. l'unto del quale il Dio aveva preannunziato la venuta tramite gli antichi profeti. Ebbene, il Signore Gesù sapeva che Gerusalemme sarebbe stata castigata da Dio. E infatti questo avvenne, diciamo, nell'anno 70, quando appunto il Dio chiamò l'esercito romano, le legioni romane, le inviò in Israele per punire Gerusalemme. E appunto, se voi leggete i libri di Giuseppe Flavio, in particolare Guerre giudaiche, voi appunto potrete leggere il resoconto del massacro che i romani fecero a Gerusalemme, della distruzione che portarono i soldati romani a Gerusalemme. Tutto questo il Signore lo aveva preannunziato. E allora, come potete vedere, dunque, noi abbiamo nelle scritture la prova che Gesù amò gli ebrei. E però abbiamo anche la prova che gli ebrei odiarono Gesù. Ma veniamo anche all'apostolo Paolo. All'apostolo Paolo. Ma dico io, ma l'apostolo Paolo, ma li amava gli ebrei o li odiava? A me risulta che li amava. A me risulta che li amava l'apostolo, chiaro, quando era sotto il giudaismo, Saulo da Tarso era ebreo lui, no? Rimase ebreo secondo la carne anche dopo la sua conversione, ma noi sappiamo che lui chiaramente era un persecutore della Chiesa, un persecutore della Chiesa, e quindi lui amava la tradizione, lui era zelante nelle tradizioni dei padri e naturalmente odiava il nome di Gesù, odiava quelli della via, e quindi li perseguitava a morte. Poi il Signore Gesù gli apparve e lo convertì, e appunto poi il Signore lo inviò a predicare l'Evangelo ai gentili, ma lui naturalmente predicò l'Evangelo anche ai giudei. E allora, l'apostolo Paolo li amava gli ebrei, i suoi connazionali, e come se li amava. Considerate che lui dice ai Romani, al capitolo 9, io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria e i patti e la legislazione e il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Avete letto, fratelli nel Signore, bene quello che dice l'apostolo Paolo? Vorrei essere io stesso anatema, cioè maledetto, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli. Li chiama fratelli, naturalmente fratelli secondo la carne, non fratelli in Cristo, perché erano naturalmente disubbidienti a Dio, non credevano che Gesù era il Messia, però lui dice queste parole, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, appunto che sono israeliti. E allora, fratelli nel Signore, e l'Apostolo Paolo come lo manifestò questo amore verso i suoi fratelli secondo la carne, cioè gli israeliti? E adesso ve lo dico io come glielo dimostrò questo suo amore, annunziandogli la buona novella che Gesù è il Cristo o Messia. vi leggerò solamente un versetto, perché ne potrei leggere molti, molti, molti altri. Ascoltate, capitolo 18 degli Atti, siamo a Corinto, Allora, dice la scrittura dal versetto 4, e ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci, ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ecco cosa faceva l'apostolo Paolo per amore dei suoi fratelli israeliti. A Corinto, dove c'erano ebrei, lui andò nella sinagoga. Peraltro, questo è quello che faceva quando lui arrivava nelle varie città dove c'era una sinagoga, come per esempio a Tessalonica, cominciava a parlare annunziando la buona novella che Gesù era il Messia o Cristo. E questo perché? Perché la buona novella che Gesù è il Messia è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in essa la giustizia di Dio è rivelata. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Questa è la dimostrazione, appunto, una dimostrazione di amore da parte dell'apostolo Paolo verso i giudei, perché lui desiderava la salvezza degli israeliti. Sì, desiderava la salvezza degli israeliti. Per quello gli annunziava l'Evangelo. E non solo gli annunziava l'Evangelo, ma anche pregava. Pregava per gli ebrei affinché fossero salvati. Capitolo 10 dei Romani. Fratelli, ascoltate, capitolo 10 dei Romani, dal versetto 1. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Qua di chi sta parlando? Ma di chi sta parlando? Beh, basta leggere i versetti precedenti, i versetti successivi, per rendersi conto che lui sta parlando degli israeliti, degli ebrei, dei giudei. Il desiderio del mio cuore è la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati. Allora, il desiderio del giusto è il bene soltanto. Quindi lui cercava solo il bene degli ebrei. Pregava il Dio per la salvezza degli ebrei. Quindi non li considerava salvati. Non li considerava salvati gli ebrei che erano sotto la legge. No, non li considerava salvati. Infatti, che cosa dice? Hanno zelo per le cose di Dio, e lui ne rendeva testimonianza di questo, ma era uno zelo senza conoscenza, perché dice, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Ora, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo, la giustizia di Dio basata sulla fede, che viene dalla fede. Gli ebrei, rigettando l'Evangelo, rigettavano la giustizia di Dio. E loro cercavano di stabilire la loro propria giustizia con le loro opere, preghiere, lemosine, digiuni e così via. E quindi non si sottoponevano alla giustizia di Dio. Erano ribelli, ignoravano la giustizia di Dio. Ma cosa faceva l'apostolo Paolo? Pregava a Dio per loro affinché fossero salvati. Quindi l'apostolo Paolo, oltre che annunziargli la buona novella che Gesù era il Messia, pregava per loro. Evidente quindi che quando lui esortava a pregare, è evidente che esortava a pregare anche per gli ebrei affinché il Dio li salvasse. Tutto questo perché l'amore di Cristo che era in lui lo costringeva, sì, lo costringeva anche verso gli israeliti ad annunziargli l'Evangelo e a pregare per la loro salvezza. E allora, dico io, è evidente che tutti coloro che si definiscono cristiani, diciamo anche cristiani evangelici, va, dato che, voglio dire, giusto un po' per fare capire meglio di chi sto parlando. Allora, è evidente che tutti quelli che si dicono cristiani evangelici e rifiutano di annunziare agli ebrei, rifiutano sia di persona, sia... Non importa diciamo, in che maniera. Tutti quelli che naturalmente avendo la possibilità, per esempio, anche tramite i social, no? Tutti quelli che si rifiutano di annunziare agli ebrei, oggi, la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia e quindi che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli, ai testimoni che diciamo erano stati innanzi scelti da Dio, è evidente che coloro che rifiutano, lo ripeto per l'ennesima volta, di annunziare oggi agli ebrei che Gesù è il Messia, in altre parole, la buona novella che Gesù è il Messia, l'Evangelo, costoro odiano gli ebrei. Li odiano perché non desiderano che siano salvati. E solamente persone che odiano il prossimo si rifiutano di annunziare al prossimo l'Evangelo. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Perché solo nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio basata sulla fede. E quindi è evidente che questi sedicenti cristiani evangelici, che per giunta si definiscono amici di Israele, noi che amiamo Israele, noi, ma che amate Israele? Ma che amate Israele? Voi se potete dire che amate, che ne so, il deserto della Giudea, le piante che crescono in Israele, che ne so io, magari amate il Mar Morto, dove peraltro dicono che Israele dovrebbe ospitare fra poco il più grande gay pride, diciamo, della storia del Medio Oriente. Voi potete dire, che ne so io, che amate le mura di Gerusalemme, ma ci mettiamo pure le mura di Gerusalemme, ma mettiamoci anche la spianata del Tempio, ma sì, certo, amate pure la spianata del Tempio, amate le pietre, la sabbia che c'è in Israele, che vi posso dire io, amate che ne so io, le pietre di Betlemme, le pietre di Nazareth, che ne so io, amate la roccia dove dicono che è appunto del Golgotha, no? Perché hanno identificato quel posto, non c'è la certezza assoluta, comunque potete amare anche quel posto, no? Dove Gesù fu crocifisso, ma anche il giardino degli ulivi, il Getsemani. Sì, voi amate queste cose, amate queste cose, sicuramente io non lo nego che voi amate anche fare viaggi in Israele, amate anche la bandiera di Israele, infatti inneggiate sempre appunto a questa bandiera, la mettete anche sui vostri profili e così via, e che vi posso dire io? Ma voi amate anche le sinagoghe proprio come luoghi di culto. Che vi posso dire io? Voi amate anche la festa di Pasqua, amate anche la festa delle capanne, proprio la festa, dico io, no? La festa della Pentecoste, che vi posso dire? Amate il tramonto che c'è in Israele, eh? Amate il Monte Tabor, amate il Monte Hermon, voi amate tutte queste cose. Ma voi odiate gli ebrei perché vi rifiutate di dirgli in faccia con amore che Gesù di Nazaret è il Messia. Voi vi rifiutate di fare quello che gli apostoli facevano, perché non è che lo faceva solo Paolo questo, ebreo d'ebrei, ipocriti. Ricordatevi chi era l'apostolo Paolo, Paolo da Tarso, era della tribù di Beniamino, era ebreo d'ebrei, conosceva la legge, conosceva i profeti, i salmi, conosceva tutte le promesse che Dio aveva fatto, che ha fatto a Israele, le conosceva tutte. Abitò in Israele, a Gerusalemme, fu ai piedi di Gamaliele, conosceva Gerusalemme meglio di voi. Sì, l'apostolo Paolo, e come? E allora, e Pietro, e gli altri apostoli che erano ebrei, facevano la stessa cosa nei confronti degli israeliti, gli annunziavano la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia, pur sapendo che la maggior parte degli ebrei li avrebbe rigettati, perseguitati, vituperati, come poi è avvenuto, perché basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per capire quanto odio gli ebrei a cui annunziavano la buona novella che Gesù è il Messia, per capire quanto odio avevano verso gli apostoli. Ma gli apostoli non ebbero mai, sto parlando degli apostoli ebrei, non ebbero mai alcun odio verso gli ebrei, ma solo amore, ed erano pronti a farsi uccidere dagli ebrei loro connazionali, sì, a motivo dell'Evangelo, e io questo lo voglio sottolineare, a motivo dell'Evangelo, della gloria, del beato Dio, che voi ipocriti, voi rigettate, rifiutate di annunziare agli ebrei, perché? Perché voi siete amici di Caiafa, così vi ho chiamati e così vi chiamerò sempre. Siete una massa di ipocriti. Caiafa era il sommo sacerdote a capo del Sinedrio che condannò Gesù a morte, come reo di morte, perché dichiarò di essere il Cristo, il figliuolo di Dio, e voi siete amici di Caiafa. Ecco di chi siete amici. Voi non siete amici di Cristo Gesù, voi siete amici di Caiafa, e in quel Caiafa ci potete mettere tutti coloro che negano. Il Caiafa sta a indicare tutti coloro che negano che Gesù è il Messia. Voi siete amici di coloro che negano che Gesù è il Cristo. Voi siete amici degli anticristi. E ci detestate a noi proprio perché siete amici degli anticristi. Voi detestate la nostra opera a favore degli ebrei, perché il nostro desiderio è la nostra preghiera a Dio e che gli ebrei siano salvati. Invece, qual è il vostro desiderio? Il vostro desiderio, sapete cosa volete voi? Che loro vadano all'inferno. Voi volete che quando gli ebrei spirano vadano all'inferno, nel fuoco dell'inferno. Per questo a voi non interessa niente annunciare a loro la buona novella che Gesù è il Messia. Anche perché sapete che vi rigetterebbero subito, vi caccerebbero via subito, non vorrebbero più avere niente a che fare con voi. Voi queste cose le sapete, le sapete. E allora che fate? Vi mantenete l'amicizia con Caiafa, lunga vita Caiafa, Caiafa benedetto da Dio, naturalmente, ci mancherebbe altro, Caiafa, ma vuoi che Caiafa non sia benedetto da Dio? Ma certo, voi lo abbracciate a Caiafa, ci camminate assieme, ah, quanto volete bene a Caiafa voi, Kai, sì, nel senso, fate finta di volergli bene per i vostri interessi, ma voi odiate gli ebrei in realtà. Voi li odiate, vi definite amanti di Israele, ma voi gli ebrei li odiate. Se ci sono degli antisemiti, tra virgolette, in ambito evangelico, siete voi ipocriti, siete voi. E poi è improprio usare il termine antisemiti perché? Perché pure gli arabi sono semiti. Vabbè, ma queste cose qui a voi che interessa? Che interessa a voi queste cose qui? A voi interessa solo che si difenda quel territorio, eh? Quel territorio e le cose, come si chiama? Le serre di Israele. Ah, sì, voi amate molto le serre di Israele, eh? Deserto che è fiorito, voi amate queste cose, ma voi odiate, guarda un po', voi odiate i discendenti di Abramo, li odiate, e pur definendovi amici di Israele, li odiate. Infatti, state in silenzio, rigoroso silenzio. A voi non interessa niente, della salvezza degli ebrei, ma perché voi stessi non siete salvati? Voi stessi non siete salvati, perché se voi foste salvati, ma voi vi preoccupereste di queste anime che sono sulla via della perdizione, che si chiamano ebrei, sì. Vi preoccupereste. Sarebbe sempre il vostro pensiero fisso, eh? La salvezza degli ebrei. Guarda, ma quando io leggo le epistole di Paolo, quando io leggo la sua vita, c'era veramente un'ansietà, una preoccupazione. C'era, perché lui aveva un grande desiderio, che era veramente la salvezza dei peccatori. Tra questi peccatori c'erano anche gli ebrei. E allora lui viaggiava, e allora lui si spostava di città in città. E si recava quando arrivava nella città, appena vedeva una sinagoga, subito là di sabato, si fiondava nella sinagoga, uso questa espressione. Perché? Perché? Perché là c'erano degli israeliti, suoi connazionali, suoi fratelli secondo la carne, e lui desiderava che fossero salvati, che non fossero più sotto la maledizione della legge, ma che fossero benedetti col credente Abramo. Lui voleva che fossero affrancati dal peccato, eh? Lui voleva che fossero strappati dal fuoco. E allora che faceva? Andava là e mediante le scritture che Paolo conosceva, gli esponeva le cose relative al Messia. E quando arrivava lui, appunto, che cosa succedeva? Succedeva che c'erano ebrei che rimanevano persuasi e ebrei invece che cominciavano a bestemmiare, a contraddire le cose che lui diceva e suscitavano una persecuzione contro di lui. Ma lui, quando lasciava quella città, quando lasciava magari quei credenti ebrei che appunto il Signore si era compiuto di salvare, dove andava? Andava in un'altra città. E che faceva in quell'altra città? Faceva la stessa cosa, andava nella sinagoga di quella città, pronto a morire, esponeva la sua vita per amore dell'Evangelo, o meglio anche per amore dei suoi fratelli, perché lui desiderava la loro salvezza, pregava per la loro salvezza. E oggi invece che vedo io? Che vedo io sui social? Pregano affinché questi sedicenti amici di Israele, pregano in Dio affinché guidi l'esercito israeliano ad ammazzare gli iraniani, che li guidi ad ammazzare i palestinesi, soprattutto tutto quelli di Hamas. Io sto sentendo veramente delle cose orribili. Beh, a dire la verità, ha detto qualcuno nella preghiera di guidare i soldati israeliani ad ammazzare meno civili possibili quando ammazzano i terroristi. Cioè, rendiamoci conto cosa c'è in mezzo alle chiese evangeliche, che razza di vipere, di ipocriti che ci sono, e questi sono sempre quelli che si riempiono la bocca di amore, che dicono che Dio è amore, che dobbiamo amare i nostri nemici, e poi pregano affinché affinché l'esercito israeliano vada lì ad ammazzare gli iraniani, il presidente iraniano. Ah, che soddisfazione che hanno questi quando vedono l'esercito israeliano riportare qualche vittoria sugli arabi. Gli distruggono le case, gli distruggono questo, gli distruggono, e loro gioiscono, poi piangono. Quando magari ci sono dei missili iraniani, o dei missili di Hezbollah che arrivano in Israele. Naturalmente ad ogni azione corrisponde una reazione nelle guerre, no, di carnali. E allora ecco che si mettono a piangere perché quei missili hanno colpito la sinagoga ebraica, perché hanno colpito la scuola ebraica, perché hanno colpito la strada, perché hanno colpito. E ci sono stati dei morti, dei feriti. Ma le guerre sono tutte così. Però loro piangono quando muoiono appunto coloro che negano che Gesù è il Cristo, coloro che perseguitano i nostri fedeli. Loro piangono, fanno cordoglio, e poi li vedi sempre a commemorare gli eroi dell'esercito israeliano. Ah, questi li esaltano all'inverosimile, all'inverosimile, è una cosa impressionante. Io da volte dico: ma questi qua, che sono cristiani questi? Ma questi mi sembrano veramente degli ebrei travestiti da cristiani. Ma questi che fanno? Ma che fanno questi qua? A propaganda israelitica, ma che fanno? Andare sui loro profili sembra andare, non lo so, io su Gerusalemme Post, su dei giornali praticamente ebraici. È una cosa impressionante. Tutto ci trovi tranne che l'Evangelo, tranne che appunto esortazioni a pregare per gli ebrei affinché Dio li salvi, li strappi dalle fiamme dell'inferno, affinché Dio gli dia il ravvedimento, la fede nell'Evangelo. Tutto, non gli annunziano che Gesù è il Messia, ma quando mai? Ah, se ci provassero, ne subirebbero le conseguenze. Ma loro vogliono rimanere amici di Caiafa. Caiafa è il loro migliore amico, eh? E infatti si vede come, parlano sempre a favore di Caiafa. E allora dico questo, questi amici di Caiafa, come li ho definiti io, questi odiano gli ebrei. Sono i più pericolosi antisemiti, tra virgolette. I più pericolosi sono loro. Perché loro hanno un odio verso gli ebrei che loro dissimulano. Dissimulano. Fanno credere che li amano, ma li odiano. E noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo che li odiano, però loro appunto. In questa maniera si spacciano per quelli che amano Israele quando invece questi odiano gli ebrei. Ma basta vedere naturalmente il loro modo di parlare. Ma il loro modo di parlare, ma voi li avete sentiti parlare a questi sionisti evangelici? Ma li avete sentiti parlare, degli ebrei? Una cosa impressionante. Quando gli ebrei bestemmiano il nome di Gesù, quando gli ebrei denigrano Gesù, ma loro che fanno? Loro si preoccupano per i soldati israeliani in guerra, avete capito? Avete capito qual è la loro preoccupazione? Cioè, ma io dico, ma fino a questo punto? Ma fino a questo punto si sono ridotti? Ma come si sono ridotti? Che vergogna, che scandalo! È uno scandalo e lo denuncerò questo scandalo fino a che il Signore mi darà un alito di vita, perché è veramente un grande scandalo. E quindi, fratelli nel Signore, atteniamoci a quello che dice la parola di Dio sugli ebrei. Seguiamo le orme degli apostoli. Seguiamo le orme degli apostoli. Il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Hai questo desiderio? Fai questa preghiera a Dio? Esamina le tue vie, fratello. Esamina le tue vie. Se hai questo desiderio, sicuramente non solo pregherai per gli ebrei affinché Dio li salvi, ma quando avrai l'occasione, con i mezzi che hai, annunzierai agli ebrei che Gesù è il Messia. Eh sì, fratelli, è così. In questa maniera si mostra amore, amore. Questo Dio vuole, che noi mostriamo amore vero. verso gli ebrei. E l'amore vero si dimostra dicendogli la verità che è in Cristo Gesù. E sappiamo come reagiscono la maggior parte degli ebrei. Lo sappiamo perché lo leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, ce lo dice Luca, il medico di letto. Lo sappiamo, ma l'amore di Cristo ci costringe. Quindi, fratelli nel Signore, considerate quello che vi ho detto, perché io ho a cuore la salvezza degli ebrei come anche ho a cuore la salvezza dei gentili. E se non amassi gli ebrei, non gli annunzierei l'Evangelo, non pregherei per loro, non pregherei nemmeno per loro. E soprattutto non vi esorterei a desiderare la loro salvezza, a pregare per loro, ad annunciargli la buona novella che Gesù è il Messia. Quindi state molto attenti a quelli che appunto rifiutano di annunciare la buona novella che Gesù è il Messia agli ebrei, perché questi qua veramente li stanno aiutando ad andare all'inferno. Perché gli ebrei non si possono salvare osservando la legge di Mosè. Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Fratelli nel Signore, dice, mediante infatti la legge è data la conoscenza del peccato. Dice, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Nessuno. Sapete cosa significa nessuno? Nessun ebreo che si basa sulle opere della legge sarà salvato, sarà giustificato. Capite? Capite, fratelli? A me mi duole il cuore, devo dire, mi duole il cuore perché, cioè, quando io leggo, ho studiato la vita dell'Apostolo Paolo, veramente, questo uomo veramente amava gli ebrei, amava i suoi fratelli secondo la carne e ha manifestato il suo amore. Ecco perché definisco questi evangelici che odiano gli ebrei, perché hanno un modo di parlare, un modo di comportarsi diametralmente opposto a quello dell'Apostolo Paolo, che era ebreo secondo la carne. C'è poco da fare, guardate, fratelli nel Signore, qui non mi vengano a fare la solita filastrocca, a raccontare la solita filastrocca. Non me la vengano a raccontare, perché io queste filastrocche le ho studiate per confutarle. E infatti io, mediante le scritture, a questi sionisti evangelici li confuto. E come se li confuto? Perché sono degli ipocriti. Vai sui loro profili, pregate per la pace di Gerusalemme. E vabbè, preghiamo per la pace di Gerusalemme, è scritto. Quindi quello che è scritto è scritto. Ma è scritto anche il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati. Cioè, non è scritto solo pregate per la pace di Gerusalemme, ma c'è scritto anche... Praticamente in questa maniera noi veniamo esortati a pregare per la salvezza degli ebrei. Ma come mai questi pregano per la pace di Gerusalemme e non pregano per la salvezza degli ebrei? Perché questi amano le pietre, le piante che ci sono a Gerusalemme. Questi amano questo, cioè per farvi capire proprio in estrema sintesi, gli ulivi che ci sono, che ne so, io vi potrei menzionare diversi posti di Gerusalemme e così via, la città del grande re. Questi amano proprio queste cose, ma non amano le anime, è questo che vi voglio fare capire. Attenzione, non è che sto dicendo adesso che dobbiamo andare là, andare a distruggere le mura di Gerusalemme, a distruggere gli uliveti, no, non ho detto questo, no, perché qua veramente c'è sempre qualcuno che ama magari fraintendere qualcosa che dico, no, ma sto solo dicendo, ma perché non amate gli ebrei? Ma perché non amate gli ebrei? Ma perché volete che vadano all'inferno? Ma perché non li avvertite? Perché non li avvertite che sono sotto la maledizione della legge? Perché si basano sulle opere della legge? Perché non gli dite che il giusto vivrà per fede? Perché non glielo dite che Gesù è il Messia? Perché non li esortate a ravvedersi, a credere che Gesù è il Messia? per essere salvati, liberati, per essere giustificati, per avere la vita eterna. E perché non gli dite che se non crederanno che Gesù il Messia andranno all'inferno? Perché non glielo dite? Ma perché voi siete corrotti, voi siete malvagi, avete un cuore malvagio. Voi avete un cuore malvagio. A voi veramente, voi i cristiani fanno cordoglio quando gli ebrei muoiono nei loro peccati. Stanno morendo tanti ebrei nei loro peccati. Stanno andando? Dove stanno andando? All'inferno. Eh sì. A prescindere che muoiono in guerra o che muoiono a casa, non importa. Gli ebrei che rifiutano di credere che Gesù è il Messia muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno. Se uno deve fare cordoglio per questi, perché vanno all'inferno, non perché sono caduti nella battaglia o in quella, cioè, ma le guerre sono tutte uguali. E invece guardate un po' che cosa sta succedendo, che questi si sono dimenticati della salvezza degli ebrei. E allora, fratelli nel Signore, ricordatevi veramente dell'Apostolo Paolo, e ancora prima, naturalmente, soprattutto di Gesù, che pianse su Gerusalemme, perché Gerusalemme non aveva voluto andare a lui per avere la vita. Gesù gli aveva predicato il ravvedimento e l'Evangelo, perché amava il popolo di Israele, sapeva che erano amati per via dei loro padri. Ma io talvolta dico, tanto so che alla fine chieda a Dio ascolta le parole di Dio, ma quelli che non sono da Dio non ascoltano le parole di Dio. Posso parlare sottovoce, posso alzare la voce, posso parlare 5 minuti, posso parlare 5 ore, posso citare 2 versetti biblici, 200, 2000, a questi che non sono da Dio, non interessa niente, perché non hanno l'amore di Dio nei loro cuori, non hanno l'amore di Dio perché non sono in Cristo costoro. Quando io penso a quanto hanno sofferto i nostri fratelli ebrei, anche che non erano apostoli, quanto hanno sofferto per mano degli ebrei. E perché? Ma perché loro annunziavano ai loro fratelli secondo la carne che Gesù era il Messia, e gli spiegavano come in Gesù si erano adempiute le scritture concernenti il Messia, e gli ebrei li odiavano. Leggetevi il libro degli Atti degli Apostoli, fratelli. Leggete il libro degli Atti degli Apostoli, ma non solo per leggere i miracoli, le visioni, le rivelazioni di Dio, o per leggere appunto quello che avvenne il giorno della Pentecoste. No, fratelli nel Signore, non solamente per leggere questo, ma anche per leggere la reazione degli ebrei all'annunzio della buona novella che Gesù era il Messia, per leggere delle persecuzioni che gli ebrei lanciarono contro Paolo, contro Barnaba, contro Stefano, contro Pietro. Leggete e fatevi questa domanda: ma questi uomini perché furono perseguitati, odiati dagli ebrei? Perché loro amavano gli ebrei. Loro amavano gli ebrei, sì, li amavano, e per questo gli annunziavano appunto di ravvedersi, gli dicevano ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Avete capito quindi, fratelli? Fratelli, investigate le scritture e vedrete che le cose stanno così. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.